Buongiorno e bentrovati da Pierluigi Senatore. Eccoci arrivati al nuovo appuntamento con Newsroom, il nostro programma di approfondimento giornalistico. Nostro ospite questa mattina è il comandante della Polizia Municipale di Modena, Franco Chiari. Buongiorno comandante.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Polizia Municipale, noi siamo abituati a pensare alla Polizia Municipale come semplicemente a quella che fa le multe. In realtà in questi anni si è modificato il ruolo della Polizia Municipale, sono diventati agenti che operano anche in operazioni contro la microcriminalità, sono sempre più spesso impegnati, come si dice, in prima linea. Quindi come è cambiato il ruolo della Polizia Municipale, in questo caso modenese, in questi anni?
Innanzitutto va proprio detto che non ci occupiamo solo di multe. Certo abbiamo c'è questo stigma, insomma, che ci riguarda. Siamo visti solo come quelli che fanno le multe e questo a volte è un problema. In realtà la Polizia Municipale si occupa di tutti i campi della vita sociale, quindi se noi apriamo un giornale qualsiasi giorno vediamo almeno due o tre immagini di qualche vigile o che rileva un incidente o che soccorre qualcuno o che blocca il traffico per un cantiere. Se abbiamo bisogno di se cambiamo residenza sarà un vigile che viene a casa a verificare che ci siamo, quindi la nostra attività ha veramente un orizzonte molto ampio. Abbiamo questo tipo di immagine pubblica e nel tempo sicuramente abbiamo modificato anche il nostro modo di agire, i nostri orizzonti, i nostri obiettivi, le nostre competenze, proprio perché sta cambiando la città, sta cambiando il mondo e di conseguenza anche noi adeguiamo il nostro lavoro a ciò che ci viene richiesto.
È partito da un po' di tempo il tavolo unico della sicurezza, cioè un confronto con i comitati, con la città, tanto per intenderci. In particolare di cosa si deve occupare questo tavolo unico della sicurezza? Le chiedo questo perché in questi anni, come siamo stati abituati a pensare alla Polizia Municipale solo come quella che fa le multe, i famosi vigili urbani, una volta era questa la denominazione, anche sui tavoli in questi anni ne abbiamo sentiti, tra tavoli e piattaforme ne abbiamo a decine di migliaia. In questo caso, tavolo unico sulla sicurezza, che importanza ha per Modena?
Allora, il tavolo unico della sicurezza è una emanazione diretta del piano sicurezza di questa amministrazione, dell'attuale amministrazione. È un piano che è finalizzato alla condivisione dei problemi, delle strategie, eccetera. Il tavolo unico della sicurezza raccoglie tutti i componenti del tavolo per la crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva, così si chiama, e a questi aggiunge anche rappresentanze sindacali, rappresentanti dei quartieri, del territorio, soggetti che è giusto siano interpellati e partecipino alle decisioni che riguardano la sicurezza urbana nel nostro caso. Dicevo prima che abbiamo cambiato nel tempo i nostri obiettivi, perché faccio un passo indietro che è doveroso per poter introdurre questi temi. La polizia municipale, la polizia locale è organizzata secondo le disposizioni di una legge che è del 1986 e che è arrivata a compimento dopo 10 anni di lavoro. Quindi, se vogliamo dare un'immagine figurata di questa cosa, vuol dire che noi oggi siamo il ritratto della Polizia Municipale di allora. È la fotografia scattata allora di qualcuno che nel 1970 aveva quell'aspetto e che oggi con quell'aspetto dovrebbe gestire i nuovi problemi. Ecco perché l'unica soluzione è quella di trovare attraverso accordi, patti, protocolli, come stiamo facendo da anni a Modena, stabilire nuovi accordi, nuove modalità, nuove competenze con le strutture che sono deputate alla sicurezza pubblica come la prefettura, le forze di polizia dello Stato e gli altri soggetti che sono coinvolti in questa cosa, in modo che sia possibile allargare il campo d'azione, il nostro campo d'azione, per affrontare i problemi di oggi. C'è stata una modifica normativa nella fine degli anni 90, dei primi anni, primi 10 anni del 2000, il pacchetto sicurezza di cui ci si ricorderà, immagino, che ha introdotto questo concetto di sicurezza urbana e di degrado in qualche modo. Ecco, noi oggi lavoriamo prevalentemente per trattare i temi del degrado, della criminalità diffusa, quella che si chiama microcriminalità a volte, quindi i fenomeni di spaccio, i fenomeni di taccheggio, scippo, le piccole cose che possono competere alle nostre capacità. Il tavolo unico sicurezza urbana chiaramente non vede solo l'aspetto della sicurezza imperniato sulle guardie e i ladri, ma deve ampliare gli orizzonti e deve contemplare tutte le azioni che è possibile fare, quindi dall'accompagnamento sociale, alla prevenzione, alla informazione nelle scuole, nei luoghi di aggregazione giovanili, insomma. Quindi, per rispondere alla sua domanda, il tavolo unico ha un obiettivo multiforme. In realtà deve occuparsi dei temi che verranno portati dai componenti a questo tavolo e deve valutare le strategie per uscirne, portando anche delle soluzioni. In questa prima riunione, che è stata la settimana scorsa, il sindaco ha illustrato il piano sicurezza, il proprio piano sicurezza, ed ha illustrato i risultati dei primi mesi di attuazione di questo piano, che sono molto soddisfacenti. Adesso il lavoro naturalmente deve andare avanti e deve arricchirsi delle risorse, della collaborazione, delle idee che possono venire dalla gente, dal territorio o dalle associazioni o comunque da chi rappresenta degli interessi.
Allora, la sicurezza totale non la si può garantire, perché è impossibile avere un agente, che sia della Polizia di Stato, che sia un carabiniere, che sia un agente della Polizia Municipale, davanti ad ogni negozio, davanti ad ogni abitazione. Questo è sicuramente impossibile. Allora si cerca di risolvere questo problema di mancanza di risorse di personale attraverso la videosorveglianza. Questa può essere una soluzione, a videosorveglianza?
La videosorveglianza è uno strumento e come tale va visto, nel senso che se utilizzato correttamente dà ottimi risultati, se utilizzato male non serve quasi a niente. Noi abbiamo creduto che in questi anni che rinforzarla, implementarla, darle una struttura più aderente alle esigenze, modificare la sua dislocazione sul territorio fosse una chiave vincente, e abbiamo avuto riscontri di questo tipo. Solo qualche anno fa le telecamere erano una settantina, il progetto era partito nel 2003 dalla fascia ferroviaria con 40 telecamere, quindi era concepita per successivi stralci e non c'era una visione organica. In questi anni abbiamo implementato nuovamente il sistema, abbiamo cambiato sistema operativo, abbiamo cambiato telecamere, abbiamo cambiato molte cose rispetto ad allora. Oggi le telecamere sono 130, erano 135 fino al mese scorso, ma 5 le abbiamo spostate su un server locale per aprire, per avere licenze per altre 5 nuove in altri luoghi. Acquisteremo, tra gli investimenti che sono previsti quest'anno, acquisteremo altre 20 licenze, quindi da 140 andremo a 160, e quindi abbiamo intenzione di implementare. L'implementazione del sistema prevede degli interventi già fissati: 4 telecamere nuove al Parco Ducale, 3 telecamere nuove in Piazza Roma, 4 telecamere nuove all'R Nord. Altri sono programmati, come le telecamere che metteremo, 4 alle frazioni alle 4 ville. Un'altra la stiamo valutando per Modena Est, per cui il percorso è aperto, e se si è efficace lo dicono i dati. Solo nello scorso anno abbiamo ad esempio disposto, la nostra sala operativa, osservando le telecamere, ha disposto 215 interventi e 165 filmati sono stati fissati e scaricati per indagini. Quindi è evidente che il ruolo è importante. A questo si aggiunge il valore di deterrenza che hanno sempre avuto le telecamere, che ultimamente viene un po' aggirato, abbiamo visto, soprattutto dalla criminalità predatoria, perché, come dire, utilizza dei mascheramenti, utilizza il cappuccio, il passamontagna, eccetera, e quindi abbiamo visto proprio in questi giorni, non a Modena, ma nei filmati che sono stati trasmessi dalle emittenti nazionali, addirittura un ladro, uno scassinatore che salutava la telecamera dopo aver finito il colpo. Questo per dire che bisogna studiare sempre su sperimentazioni nuove per tentare di avere maggiori risultati, però io ritengo che il bilancio sia assolutamente positivo.
Le chiedo una cosa, vista la sua lunga esperienza, una sua percezione, nel senso che guardando spesso le prime pagine dei giornali o ascoltando i giornali radio, guardando i servizi in televisione, a volte, dico solo a volte, si ha l'impressione anche a Modena di vivere una sorta di inferno in terra, nel senso che sembra che sia sotto un attacco concentrico della microcriminalità, vandalismi, teppismo, eccetera, eccetera. Dalla sua percezione, in questi ultimi anni è veramente così peggiorata la situazione a Modena, o in realtà, come dire, un gioco delle parti. Noi giornalisti spariamo alto e la realtà è un'altra.
Come sempre, tra il bianco e il nero ci sono molti grigi, e credo che anche in questo caso la risposta sia uno dei tanti grigi. Il fatto che la stampa, come dire, alimenti maggiori preoccupazioni di quelle che oggettivamente bisognerebbe avere, forse è vero, insomma, lo sa meglio lei di me che è un giornalista, ecco, io posso fare delle ipotesi, delle congetture, però non voglio sbilanciarmi in questo senso. E oggettivamente, cioè quantitativamente, possiamo dire che certi fenomeni sono anche aumentati. I dati forniti dal Ministero dell'Interno ufficiali ci dicono che i reati sono complessivamente in calo, ma alcuni reati, i più odiosi direi, sono in aumento, sono quelli che colpiscono direttamente le persone normali come me, come lei, come chiunque altro. I furti negli appartamenti, le rapine nei negozi, gli scippi, e questo sicuramente, come dire, colpisce direttamente le persone e quindi in qualche modo alimenta paure sacrosante, preoccupazioni sacrosante. Questo è un dato che osserviamo tutti. Diciamo che nel tempo abbiamo anche imparato a non sottovalutare questo aspetto. Se nei primi anni, se 15 anni fa, 10 anni fa, si tendeva sempre a disquisire sull'andamento dei reati rispetto alla percezione, oggi non lo facciamo più. La percezione è un dato di fatto. Se le persone sono preoccupate, hanno paura, non escono comunque, come se ci fosse la guerra per strada, nello stesso modo. Quindi è un dato di fatto. Condiziona comunque la paura, la preoccupazione, condiziona comunque i comportamenti. Sarebbe sciocco non tenerne conto. Quindi la nostra attività in questo senso, e quando dico nostra, in questo caso parlo di tutte le forze di polizia, anche quelle dello Stato naturalmente, perché non siamo soli a lavorare. E la nostra attenzione è proprio a cercare di arginare questi fenomeni che sono quelli che destano maggiore preoccupazione e che oltretutto sono anche quelli più presenti insomma sul territorio attualmente. Quindi il lavoro in collaborazione con le forze di polizia è forte, è importante, operazioni congiunte che hanno dato i risultati che si sono visti anche recentemente sulla stampa, un lavoro anche di collaborazione nelle indagini, nello scambio di informazioni, l'attenzione a quei fenomeni di degrado che sono molto vicini a questo ambiente. La prostituzione non è così distante dall'accattonaggio e non è così distante dai furti negli appartamenti, sono tutti fenomeni di comportamenti che fanno capo spesso a gruppi di persone che sono gli stessi, e quindi si lavora proprio con l'intenzione di aggredire il problema da vari punti, da vari lati, in modo da avere un risultato più positivo. Credo, questo bisogna dirlo però, che a Modena dobbiamo essere anche molto soddisfatti del lavoro fatto, perché in una condizione generale di avanzamento di questo tipo di delinquenza, di questo tipo di reati, Modena va meglio di tante altre città e le condizioni di vivibilità sono ancora molto apprezzate. È una città dove a livello di vita privata sono ancora consentite molte cose che in altre città, in quartieri di altre città, non sono affatto consentite. Quindi credo che questa, per essere lucidi sul problema, per avere la massima lucidità, credo che non si debba sottovalutare la preoccupazione e la paura, ma non si debba nemmeno essere vittime di questa stessa paura, tanto da modificare i propri comportamenti sociali, non vivere il parco sotto casa, non sentire propria la strada in cui abitiamo, la piazza che è vicino a casa nostra, dove giocano i nostri figli, insomma.
Modena sicuramente, comandante Chiari, non è come dire una metropoli come vediamo spesso in televisione, però ha un territorio da coprire sufficientemente ampio, la città di Modena e le frazioni. Come avviene la rete di controlli nel centro e nelle frazioni? Spesso le frazioni si sentono dimenticate rispetto alla città capoluogo e al centro.
Allora, esiste un sistema codificato di controllo coordinato del territorio che viene gestito dalla prefettura e dalle forze di polizia dello Stato, al quale noi partecipiamo per le nostre competenze. È un sistema che prevede la divisione del territorio e l'attribuzione di questo a rotazione alle diverse forze di polizia. noi siamo molto presenti oggettivamente perché pensi che per ogni turno di lavoro noi abbiamo grosso modo 22-24 pattuglie che pattugliano il territorio, coppie di agenti in macchina che pattugliano il territorio, in macchina o in moto che pattugliano il territorio. Ci occupiamo, come dicevo in apertura, di una quantità innumerevole di competenze e quindi in queste 24-22 pattuglie che ogni giorno girano ci sono quelle che si occupano di commercio, quelle che si occupano di edilizia, ma ci sono anche quelle di pronto intervento come la Pantera della Polizia di Stato o la Gazzella dei Carabinieri. Anche noi abbiamo un nostro intervento che non è ancora associato ad un animale, vedremo di pensarci. E i vigili di quartiere che nessuno vede ma che esistono. Pensi che circa la metà delle nostre risorse, del nostro personale è proprio dedicata all'attività del vigile di quartiere, che non è il vigile, il Bobby londinese che sta all'angolo della strada e che a vista vede il collega che è all'altro angolo, perché questo, come diceva lei, non è possibile, oggettivamente non è possibile. Quindi il vigile di quartiere è un vigile legato ad un territorio, vuol dire che nelle sezioni, nelle nostre unità di quartiere ci sono quella quindicina, quella ventina di operatori che lavorano sempre su quel quartiere, quindi hanno rapporti continuativi con le persone, vanno davanti alle stesse scuole, incontrano gli stessi genitori, incontrano gli stessi bambini, vanno a fare i controlli nelle zone critiche, conoscono gli esercenti. Questa è un po' la dinamica che vogliamo attivare, cioè quella che i vigili di quartiere stabilisca una relazione, un rapporto con il territorio, perché questo è quello che funziona. Quando si parla di prossimità si parla ancora di un affinamento di questo tipo di attività, nel senso che prossimità sta per vicinanza, vuol proprio dire essere vicini, vuol proprio dire essere conosciuti, essere noti, intervenire sui problemi concretamente, con soluzioni anche concrete, anche minute a volte, ma efficaci, insomma. Quindi quella è l'attività che facciamo ed è un'attività che è diffusa su tutto il territorio. Noi non ho problemi a dirlo, siamo oltre 200 operatori, dovremmo essere 220, siamo circa 210 attualmente. Stiamo assumendo una decina di altri operatori, di altri agenti, quindi ritorneremo nei pressi dello standard che dobbiamo raggiungere, lo vogliamo raggiungere. Però 200 persone chiaramente non coprono tutto il territorio come ci si può immaginare facesse il Bobby londinese, quindi è possibile che si senta sempre un pochino la mancanza della presenza del vigile in qualsiasi zona della città, la periferia o l'angolo del centro dove magari lo vedono di meno. Quello che dobbiamo fare e che stiamo tentando di fare è di superare questa lontananza con la rete, perché quel fare rete che dicevo prima, essere conosciuti, ricevere le segnalazioni, è veramente la chiave vincente. E poi con altri strumenti, come per esempio la presenza dei volontari che coordiniamo noi direttamente e che negli ultimi mesi, con le nuove convenzioni fatte nell'ambito del nuovo piano sicurezza, convenzioni fatte con l'Associazione Nazionale Carabinieri, con l'Associazione Nazionale Alpini, hanno portato ad avere complessivamente 176 volontari all'esterno. Quindi direi che abbiamo raddoppiato il numero di persone che si occupano di vedere cosa succede sul territorio. Insomma, una parte sono poliziotti di polizia municipale e una parte sono volontari. Naturalmente insieme ai carabinieri a riposo e agli alpini a riposo ci sono i volontari di Vivere Sicuri, le guardie ecologiche volontarie, le guardie ecologiche di Legambiente, che si occupano di competenze magari anche particolari, ma direi che è uno spiegamento importante del quale bisogna tener conto. Ecco, spesso si perde di vista questo grande impegno che invece c'è ed è constatabile.
Volontari per la sicurezza, che vale la pena chiarirlo, non sono le ronde di bossiana memoria di qualche anno fa, sono una cosa decisamente diversa. Le volevo chiedere allora a questo punto, lei ha parlato di volontari della sicurezza, il ruolo della polizia municipale, e il cittadino comune cosa può fare per dare una mano?
Il cittadino comune per darci una mano deve fidarsi di noi, deve crederci un po' e deve attivarci quando è possibile. Noi stiamo lavorando ad una sorta di avviso, di come dire, per aumentare il numero dei volontari. Pensiamo a delle soluzioni che possono magari anche legare il volontario ad un territorio limitato. Abbiamo avviato qualche mese fa, abbiamo iniziato ad ottobre a parlarne, questo progetto pilota sulle quattro ville. E abbiamo visto che ci sono tante persone che sono della zona e che sono contente di lavorare per la propria zona, di essere lì, di poter, come dire, essere anche attive proprio vicino a casa, dove c'è la polisportiva, dove magari vanno alla sera o la domenica, eccetera. Ecco, stiamo pensando a una soluzione anche di questo tipo, cioè cercare magari di avere volontari che nei quartieri possano contribuire a osservare il territorio, eccetera, rimanendo nella loro zona. E quindi questo potrebbe portare un valore aggiunto, perché diciamocelo, quello che manca, il male peggiore della paura, è il fatto di non considerare più nostro il luogo dove viviamo. Quindi questa riappropriazione un po' degli spazi pubblici, eccetera, è essenziale. Se io non sento mio il giardino dove vado, ci butto una cartaccia, non raccolgo le deiezioni del mio cane, se c'è la panchina rotta la lascio dov'è. Se invece lo sento mio, segnalo che c'è il guasto, evito di sporcare, sto attento, cioè lo considero un po' come un pezzo della mia casa. Ecco, il lavoro da fare con la prossimità, con il lavoro che facciamo con i quartieri, con le associazioni, con i volontari, vuole andare proprio in questa direzione. Quindi diventa molto importante il ritorno che il cittadino ci può dare in questo senso. È naturale che più è tempestiva la segnalazione, più si riesce ad intervenire, anche in termini di polizia, anche in termini di repressione. Quando si notano, quando si vedono sul giornale, sulla stampa, interventi riusciti dove gli organi di polizia riescono a catturare il responsabile di un reato, spesso c'è stata una segnalazione tempestiva, spesso un sistema di allarme è attivato, spesso una telecamera ha visto, in modo che comunque si è potuto attivare un intervento subito, mentre il reato era in corso o si era appena consumato. Ecco, noi dobbiamo arrivare anche ad avere quella fiducia da parte dei cittadini che gli faccia credere che vale la pena di dare un colpo di telefono quando succede qualcosa che non va, in modo che noi lo possiamo controllare, senza la paura di dire qualcosa di troppo, senza la paura di essere magari trattati con distacco se la cosa può sembrare banale. Bisogna avere anche il coraggio di dire a volte delle apparenti banalità, perché non esistono, cioè c'è sempre un messaggio dentro, c'è sempre un'informazione.
Comandante Chiari, per chiudere riavvolgiamo il nastro e andiamo all'inizio e parliamo di quello che era un tempo considerato solo il vostro ruolo, quello cioè di fare le multe. È vera quella leggenda metropolitana che voi avete un bilancio economico da raggiungere in base alle indicazioni delle amministrazioni comunali?
No, penso che i fatti lo dimostrino, nel senso che rispetto a qualche anno fa, per esempio, le nostre entrate a bilancio sono nettamente inferiori. Il bilancio deve prevedere naturalmente tutte le entrate e quindi vanno stimate anche le entrate che deriveranno dalle sanzioni, ma non sono un obiettivo. Cioè nessuno dice quest'anno devi fare sanzioni per 100.000 euro, per 2 milioni di euro, per 10 milioni di euro. Noi facciamo il nostro lavoro, questo naturalmente porta anche un contributo alle entrate, ma non è l'obiettivo assolutamente.
A proposito delle multe per i parcheggi, voi siete sempre in prima linea, anche se in realtà non è il vostro compito. Cioè, spesso col cittadino automobilista vi scontrate sul tema dei parcheggi e in centro Modena se ne discute spesso. Il vostro ruolo in questo caso è solo quello di controllori.
Sì, noi abbiamo principalmente il ruolo di controllare e quindi di applicare le ordinanze, le disposizioni, i regolamenti, il codice della strada. Abbiamo un ruolo di partecipazione naturalmente alla discussione dei temi di carattere generale, stiamo partecipando al gruppo di lavoro sul centro storico, quindi partecipiamo alle scelte, anche se dal punto di vista tecnico queste sono competenze di chi si occupa del traffico, però direi che abbiamo una visione complessiva, ecco, della questione. È chiaro che il tema del centro storico è un tema molto complesso, insomma lo vediamo nei vari commenti che arrivano da più parti e ce ne rendiamo conto che ci sono degli aspetti quantitativi, il numero di persone che lo devono utilizzare e i posti che effettivamente esso contiene, quindi non sarà una soluzione facile quella che bisogna comunque trovare, che ci siamo anche posti l'obiettivo di trovare in tempi abbastanza rapidi. Ci accusano a volte di cose assolutamente contrastanti e contraddittorie, ci accusano di essere sempre lì a far multe, ci accusano di non essere lì a far multe sufficientemente, quindi questa stessa cosa dice che non esiste una verità. Noi in un anno in centro, non so, adesso non ricordo esattamente i dati di quest'anno, ma credo che siano nell'ordine delle 12.000 sanzioni quelle che vengono fatte grosso modo in centro. che non mi pare un dato trascurabile pensando alle dimensioni del centro di Modena. Ma è chiaro che anche questo tipo di controlli non risolvono il problema della presenza contemporanea di più persone. Vuoi perché in centro a Modena girano migliaia di persone autorizzate a vario titolo, dai residenti a chi fa operazioni di carico e scarico, ai portatori di una disabilità, di un handicap, agli installatori, i riparatori, i manutentori. Ci sono una serie di categorie che hanno anche fasce orarie diverse da rispettare e che quindi potenzialmente possono accedere al centro a determinate condizioni in qualsiasi ora del giorno. Quindi non è come dire, la rappresentazione che non si facciano abbastanza multe e che quindi ci sia molta gente per questo, non è vero. Io ho verificato a volte la via Farini, c'è stato un momento in cui la via Farini era molto all'attenzione, verificavo giornalmente questo fenomeno, ma su 10 macchine presenti ne trovavamo una, forse due irregolari, le altre erano regolari, e questo è un dato abbastanza frequente, insomma. Quindi il numero delle persone non autorizzate è veramente irrisorio rispetto alla circolazione che si può notare. È chiaro che è un fatto che va affrontato, e questo gruppo di lavoro che è già stato istituito lo sta facendo, lo farà con il primo passo che è quello delle telecamere che registreranno anche l'uscita, lo fa con modificando l'assetto della ZTL nella zona di Piazza Roma, lo fa con tanti strumenti, con la revisione dei permessi, con altre soluzioni che porteranno sicuramente dei vantaggi, insomma. Con una soluzione complessa si cerca di affrontare un problema complesso.
Grazie comandante Franco Chiari, comandante della Polizia Municipale di Modena, il tempo che ci ha dedicato, di come ci ha raccontato l'evoluzione del lavoro della Polizia Municipale e soprattutto di cosa significa questo tavolo unico della sicurezza urbana. Grazie al tempo dedicatoci e le auguro ancora buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei e agli ascoltatori.